Io a Carlo Pernat, che è in collegamento, prima di parlare di moto, caro Carlo, ti voglio dire se abbracci la nostra tesi del tuo Mattia Destro, capocannoniere, allora, con la maglia del Genoa, Carlo.
Allora, non è nostra tesi, la tesi di Gianluca Viscoglioso, vabbè, io mi dissocio personalmente, no, poi non lo so che ne pensi tu.
Carlo, so che tu sei con me, sei con me.
Ma guarda, io ti dico la verità, io ho visto poco perché ero a Misano, certo, no? Quindi sai, non è che col Gran Premio, qualche highlight... Sai, Genoa giocava col Crotone, Non incominciamo a pensare che stiamo facendo una passeggiata. È un Genoa diverso, con giocatori arrivati all'ultimo minuto. Insomma, come al solito, no? Tanto per cambiare. Guarda, Destro si sta giocando la sua carriera. Io credo che sia al momento. Quest'anno ci azzecca, Destro può ritornare a fare andare in doppia cifra, non lo so. È un discreto giocatore. Se Destro è quello degli ultimi anni, evidentemente la sua carriera è finita. Quindi, secondo me è lui che si sta, ha capito, credo anche la paternità, credo,
certo,
ha capito che cosa deve fare. Poi se sia in grado di avere i colpi di farlo, non lo so. Era una promessa, qualcosa ha fatto, poi si è perso nei meandri delle panchine di ogni squadra e adesso è un Destro che dovrebbe cambiare per essere presente in Serie A a certi livelli. È un'annata importantissima. Io come tifoso, diciamo, tra virgolette, del Genoa, spero che questo stimolo sia uno stimolo importante, un po' come lo stimolo delle moto quando Dovizioso, certo, aveva Lorenzo, ti ricordi, no?
Come no?
Quando hai lo stimolo, vicino, il tuo cervellino magari si apre a delle soluzioni che prima non si aprivano, si aprono 5 lampadine invece che una. Poi ci vuole anche fortuna, sai, una traversa è un gol non fatto, una ciccata non è un gol. I canonieri quando fanno gol 2-3 domeniche li raddoppiano sempre, non si fermano. Sembra strano, è un po' come le noci di Fragaldino, dico io, no? Che le prendi e si moltiplicano. Ma io spero bene, perché sai, Genoa, se vado a vedere le cose come stanno, non ha attaccanti, c'ha Destro e Pander, punto, non c'è nessun altro. Quindi urge, se vogliono fare una squadra, se vogliamo fare una squadra che si salvi tranquillamente, non sempre con i soliti mal di pancia o le solite cose che succedono nel calcio fino all'ultimo minuto. Ci vuole un centravanti, inutile. Si parla di Balotelli, ma io francamente dico la verità.
No,
Balotelli, se devo fare... ma sai, se devo fare un paragone alle moto, lo considero un po' come Iannone. Grandi fuoriclasse che però poi alla fine non combinano poco. Non è che non combina niente, non è vero. Però combinano meno di quello che potrebbero combinare. E quindi sai... Genoa scommesse ne ha fatte tante, sai, questi giocatori come Pioca della Juve, che era lì, se non sbaglio, a Borussia, o anche lo stesso Terzino, molto, molto bravo, Zappacosta, sono giocatori che vengono da infortuni seri,
certo.
Sai, noi Genoa prende sempre giocatori che viene da infortuni seri o prestiti per recuperare la gente per poi non prenderla, non tenerla. Ti porto gli esempi di Sumarò, che è un gran difensore, che aveva dimostrato di essere bravo, non si pagava la gente, è sparito, non ha più giocato. Sanabria non è stato riscattato. Diego Falchi è tornato a Torino. Cioè, ragazzi, ogni anno c'è un paciugo di 10 giocatori, ma come fai a fare un progetto? Non esiste. Diciamo che si vive la giornata e ormai è così, punto. Che devo dire? Non posso dire altro, non essendo proprietario di questa squadra. Però no, questa è la verità, credo, certo. Ho fatto una fotografia, una polaroid.
Sono d'accordo. Oltretutto, Carlo, certe scelte sul mercato, io per esempio sono un estimatore di Zaic, che in Italia ha fatto vedere cose importanti, sì. Però non mi sembra che Maran giochi oltrequartista, quindi anche questo aspetto forse va un po' a far capire come sì, va bene il mercato, ma ci sia forse un po' di confusione.
Sì, gli allenatori che vengono da Genoa non possono mai pensare a un modulo, perché non sai mai i giocatori che arrivano. Per cui diciamo che Maran secondo me è sempre stato un buon allenatore, perché col Chievo ha fatto dei gran campionati con una squadra anche insomma nemmeno tanto, col Cagliari aveva fatto bene, poi credo che casini negli spogliatoi siano successi, non lo so, si dice l'abbia un po' messo in condizioni negative. È un allenatore con la testa sul collo, credo che sia un pragmatico, fa giocare a pallone, però è chiaro che gli allenatori sono sempre padri e figli dei giocatori, certo, che hai. Genoa ne ha cambiati 6 in 2 anni, capito? Con scommesse tipo Thiago Falche. Perché sai, se andiamo a vedere, ora io non è che voglio tirarla alla lunga, ma certo, è un discorso di questo genere. Juric, che ha dimostrato di essere un ottimo allenatore a Verona, credo che sia stato uno dei migliori per come fa giocare la scuola di Gasperini, no? Juric era stato rovinato da Preziosi, e vi dico perché. Questo magari nessuno lo pensa. quando era stato preso, era il momento in cui è stato mandato via Gasperini, sì, se vi ricordate. Allora, cosa era successo? Che il presidente proprietario Preziosi, pur di andare contro Gasperini questa scelta, aveva preso Juric, che era un suo allievo, e gli aveva tenuto da luglio una bella squadra. Se vi ricordate, c'era Pavoletti, Rincon e compagnia bella. Tanto è vero che a dicembre Genoa era settimo in classifica, doveva recuperare ancora una partita con la Fiorentina, che era stata sospesa per l'acqua, non mi ricordo, e la vinse. Sai cosa gli ha fatto dire Gallo? Che a gennaio aveva venduto Pavoletti e Rincon. Allora, sai, quella squadra è andata a salvarsi all'ultima domenica, perché senza due giocatori di quel genere, e Juric fu rovinato, perché se teneva quei giocatori, molto probabilmente Genoa finiva bene, no? Finiva in, non dico nei quartieri alti, però giocarsi, sì, un posto UEFA poteva farlo. Niente. E per me è stato rovinato lì, perché era bravo, si vedeva che faceva giocare un po' alla Gasperini, è stato un suo allievo, è stato un suo giocatore. E poi per rifarsi una virginità ha dovuto andare da un'altra parte, a Verona, dove ha fatto giocare a pallone la squadra, che ha giocato bene, senza avere dei giocatori eclatanti, parliamoci chiaro, però certo, ha reso bene. Questa è un po' la mia fotografia di Juric del Genoa.
Senti Carlo, prima tu hai nominato Dovizioso, entriamo proprio in quello che è successo, sì, a Misano, sì, tu che sei anche grande, oltre che grande esperto, ma psicologo anche dei piloti, cioè come ci si sente all'interno di un casco quando sai che sei primo in classifica, ma che forse quel primo posto, dico che, non lo meriti, però cioè, sei primo perché gli altri, è un mondiale forse il più pazzo e strano di sempre. Come si deve sentire Andrea Dovizioso in questo momento?
Ma guarda, ti premetto dicendoti che io un 41 anni di moto mondiale, una cosa di questo genere non l'ho mai vista, quindi sai, è difficile francamente anche dare dei giudizi, perché io do un 110 lodi con abbraccio universitario e piloti, perché fare tre gare consecutive in queste condizioni, poi rifarne a tre consecutive, non è mai successo, e quindi sono sotto stress psicologico e fisico, diciamo questo e chiudo la parentesi. Guarda, i piloti sono una merce rara e strana, perché si devono sentire coccolati, vesseggiati, si sentono il numero uno, chi è intorno gli devi dare più di quello che gli dai, tranquillità e serenità. È chiaro che tutto quello che è successo con la Ducati, sia da parte sua che da parte di Petrucci, tanto per essere un esempio, lo ha colpito secondo me abbastanza. Lui ha perso quel 10% di essere, che fa la differenza del pilota al campione. Non corre bene, non corre bene, la scusa della moto non è plausibile, perché Bagnaia va molto forte e Miller va abbastanza forte, quindi la moto è la stessa, quindi non è che ci siano scuse di moto, può esserci scuse di gomme, no? Uno ti può adattare alla gomma nuova, non adattare, ma questo è un altro discorso. Quindi io penso che siano piloti che hanno perso un pochettino la voglia di fare la differenza, ti dirò di più, hanno bisogno di stimoli. Io fossi Dovizioso, dico Andrea, che è un mio amico, quindi sì, ne dico sempre bene, e qualche volta posso anche criticarlo e lui l'accetta. In questo momento, quando la Ducati ti dice non fai più parte della squadra, ma io faccio dico una cosa romagnola, metti Maroni sul serbatoio e ti dico, e ti faccio vedere che hai sbagliato decisione, so come dire, sì, l'orgoglio viene quando sei già che vai via, però poi vincere il mondiale lo vince alla faccia di chi ti ha mandato via. Questo è il pilota vero che viene fuori anche nei momenti difficili, non tutto è sempre facile. Invece lo vedo come un pilota che sia un po' tirato giù, non ha più quegli spunti, fa delle gare brutte, non puoi arrivare ottavo, sesto, quinto, non è da Dovi, è stato il primo degli umani per 3 anni, non è mai stato il secondo, io lo consideravo il primo degli umani, no? Con Marquez era primo degli umani, adesso sembra un altro. Certo, aveva gli stimoli di Lorenzo Vicino, aveva gli stimoli che la moto era eccezionale, aveva gli stimoli di tutto quello che vuoi, però adesso, in questo momento, Andrea deve tirare fuori l'orgoglio. Se sei un pilota vincente, in questo momento l'orgoglio tiri fuori. Sei primo in classifica, facendo delle gare del pifero, scusate la parola, e allora l'orgoglio lo tiri fuori. Se non lo tiri fuori, vuol dire che aveva ragione da linea a voler cambiare la strategia della Ducati, prendendo giovani per il futuro. Certo. E al momento, devo dire la verità, vedendo Bagnaia, posso dire che da linea tutto sommato torto non aveva. Vedendo Bagnaia fino ad oggi, è chiaro che noi giudichiamo e discutiamo fino a quello che vediamo, però devo dire che Pecco Bagnaia è un pilota che la sa guidare bene questa moto, lascia stare che sia caduto alla fine quando vinceva. Io dico sempre che gli asini cadono quando sei ventesimo, i grandi piloti cadono quando sei anche in testa, una certo, volta, due o tre no, perché sennò la diventi un pirlone. Però devo dire che Gigi non ha visto male, ha fatto un rinnovo di tutto quanto, ha preso Martin, sapete che dalla che ha vinto un mondiale di Moto3 e Moto2, sì, ha preso Bastianini, c'ha Bagnaia che è giovane, D'altronde tutti devono rinnovare. Ha rinnovato la KTM, che l'abbiamo tanto criticata, ha vinto con due neofiti, un gran premio con Binder e uno con Oliveira, penso a te. Quindi questa è la politica di oggi, c'è il nuovo che avanza, ragazzi. E bisogna prendere il toro per le corna, sennò guai. Questa è la mia opinione.
Ecco Carlo, un nuovo che avanza, però analizzando insomma un mondiale che rappresenta per tanti una grande occasione. Io sinceramente questo gioco al Ciapano me lo aspettavo ancora meno da molti, nel senso che non è solo Dovizioso il pilota del pacchetto in questo momento. Mi sta deludendo molto, posto per esempio che, a parte Valentino Rossi che fa un po' discorso a sé, in questo momento sono in tanti che giocano un po', se vogliamo, a fare il braccino corto in questo mondiale. Che, cioè, io penso che se Marquez rientrasse in pista adesso e le vincesse tutte, potrebbe quasi vincere lui il mondiale, paradossalmente.
No, okay. Allora, vedendo il Marquez che abbiamo visto fino ad oggi, sono al 100% d'accordo con te. Sapendo che Marquez ha dei problemi, ed non è colpa di nessuno se è caduto o se ha voluto riprendere prima del possibile, ha dei problemi, ragazzi, vedi che c'è un silenzio piuttosto innaturale, non, la Honda non parla, sì. Marquez si fa due foto col tutore, non si sa, i medici sono spariti, quindi io ho l'impressione che Marquez lo vedremo un po' più avanti, perché credetemi, l'omero è una brutta bestia, specialmente col nervo vicino, se ci ricadi un'altra volta rischi la carriera, quindi verrà tutto preso con le pinze, con le molle, e devo dire che secondo me nel futuro vedremo un Marquez meno qualcosa, perché non potrà più andare a cadere sempre in certo. prova, in gara, perché se cadi quel rischio lì ce l'hai, quindi avremo un Marquez con meno, magari meno 2, meno 2%, meno 5, meno 8, non lo so ragazzi, però sarà un Marquez meno. È chiaro che oggi, come abbiamo detto l'altra volta, quando il gatto non c'è i topi ballano, però sono tanti topi che ballano, le trappole col formaggio ci sono e ogni tanto uno ci cade dentro, cioè, secondo me, ti dirò che per provocazione Quartararo, che tutti abbiamo detto era un po' l'anti-Marquez, no? L'abbiamo un po' descritto tutti, sì. Perché è anche giusto, anche le prime gare avete visto cosa ha fatto, gli manca Marquez, è una provocazione, con Marquez avanti. Se lo batteva era un fenomeno, se arrivava secondo, pazienza, c'hai un marziano. Quindi anche psicologicamente, non dico era più facile, era più logico. Adesso sta patendo una pressione incredibile, lo vedete come guida. Certo. Guida male, sorpassa male, fa degli errori, non sorride. Non è Quartararo che conosciamo noi. È anche un po' recidivo, ragazzi, perché se ricordate quando aveva 15 anni che l'hanno passato nel mondiale, elevando il regolamento, cioè facendolo esordire a 16 anni, poi si è perso, Vero. Si è perso, nonostante fosse un fenomeno. Chi l'ha recuperato era un italiano, il Tinipo Soscuro, se vi ricordate,
sì,
anche quello.
Sì,
poi è venuto qui. Quindi sono cose un po' da vedere, perché poi la storia qualcosina ti fa capire. No?
Senti, Carlo, nelle altre categorie a chi dai l'immagine? A Bastianini oppure al ritorno di Fenati? Che questo è un ragazzo forse dal talento incredibile, però come abbiamo detto prima, hai fatto riferimento a Balotelli e a Iannone, cioè quando poi la testa non sempre per i calciatori è attaccata ai piedi e per i piloti è attaccata al polso, non sempre si ha il pilota perfetto.
No, tra l'altro, no? Nel weekend della conferma, che doveva essere il weekend della conferma dell'Academy VR46, vince il pilota dei Biaggi, pure questa fa abbastanza
tra l'altro
ridere.
Lui che ha un passato nell'Academy che non è andata bene,
non
perché,
molto
insomma,
bene, c'è
direi burrascoso
anche perché come tutti i ragazzi di personalità con un ego smisurato forse non si è trovato bene, però è una storia molto particolare, Carlo, quella di Romano Fenati.
Sì, guarda, io dico che Romano Fenati è un pilota molto forte, un pilota da Moto2 e da MotoGP, te lo dico molto chiaro, non è un pilota da Moto3. Lui ha avuto l'occasione un paio d'anni fa di andare in Moto2 con Bosco Scuro, sembrava tutto fatto, poi l'ha rifiutato e secondo me ha fatto un errore. In Moto3 quanti anni è che ci corre? Troppi. Sì. E poi ti incancrenisci in quella categoria e non è giusto. Lui deve assolutamente il prossimo anno passare in Moto2 e fare vedere che è un pilota, la guida bene perché il suo stile di guida è molto adatto al tre cilindri della Trident, la Moto2, ed è anche un pilota che secondo me potrebbe guidare bene la MotoGP. È un po' tardi, però non è mai troppo tardi. Se lui passa a Moto2, Fenati il talento ce l'ha, le gare le sa fare, domenica ha vinto veramente bene, come il talento ce l'ha il mio Bastianini, che ha fatto vedere, ha vinto la prima manche e la seconda manche praticamente, no? Era prima nella prima, calzato il braccio perché pioveva, e nella seconda è andata via, come diceva Gianni Brera, Ciappia Merlo, no? Diceva lui, all'arrivo gli aspettati tutti. È un bel campionato, comunque. C'è una cosa, domenica scorsa, ieri, poteva succedere la tripletta, che era una cosa storica. Se Bagnaia non cade, facciamo tre primi, ragazzi, una cosa, considerando poi i tre del podio della Moto2, veniva fuori un pieno che secondo me erano decine d'anni che non succedeva, quindi diciamo che noi stiamo messi bene, dico la verità, specialmente in Moto2, dove passeranno in MotoGP i piloti, quelli bravi, e metteranno del pepe in coda a Mir, a Rins, a Marquez, non lo so, dipende quando rientra e come rientra, a Vinales. Questi sono ragazzi giovani, bravi, forti, danno gas, sono curati bene, quindi noi abbiamo un buon futuro in medio percorso. Aspettiamo la Moto3, dove i talenti ci sono, ma stentano un po' a venire. C'è Vietti che è bravo, Arborino un po' di alti e bassi, Foggia si è un po' perso, anche se è bravo. Ecco, lì forse dovremmo aspettare con un tantino di più. Mentre dalla Moto2 alla MotoGP io sono convinto che nei prossimi due anni, non dico che la faremo da padrone, perché non esiste, se c'è Marquez in condizioni sarà quasi impossibile, però saremo sempre lì, e questo è bello, perché c'è stato un momento di, chiamiamolo oscurantismo, dove i piloti attaccavamo a Dovizioso, a Valentina, basta. Non è che ci attaccavamo a due sfigati, però voglio dire, i giovani non ce n'erano, invece i Morbidelli e Bagnaia adesso hanno fatto vedere di essere piloti a podio di gara.
Beh, molto bello questo risorgimento delle moto. Carlo, ci risentiamo alla prossima, buona settimana, buon quando weekend volete. Prossimo.
Grazie. Ciao, Carlo.
Sì, partiamo per Barcellona domani. Saluti, ciao,
ciao Carlo, buon ciao, viaggio. Carlo.